In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio dall'Aquila, che ha appena celebrato i 2 anni dal terremoto, un piccolo bagaglio di voci.
Tristezza e dignità per quanto mi riguarda. Nessuno speculi sul dolore, nessuno ci metta una bandiera sopra e nessuno ci metta un simbolo. Il dolore non ha simbolo, è nostro.
Quel momento lì ha segnato tutte le persone che l'hanno vissuto, indipendentemente da chi era all'Aquila e chi ci è tornato. Qui si vive l'incertezza, si vive il periodo lungo, assolutamente più lungo di quello che uno immagina da fuori.
Fa il medico in ospedale, vero?
Sì.
Che clima c'è?
Un po' di sconforto, c'è tanto da fare ancora perché molti reparti sono rientrati, i malati sono tutti rientrati nella struttura muraria, però tanti ambulatori, tante altre attività sono ancora in container, anche alcuni servizi, e quindi questo pesa molto sul clima lavorativo delle persone, sul tante anche cose che prima si tolleravano, adesso i conflitti sono molto molto più abbondanti, insomma, molto frequenti.
Ho perso tanti amici e un compagno di squadra, una vicenda molto molto brutta per noi, e nonostante tutto ancora lo ricordiamo come penso sia...
Squadra di cosa?
Giochiamo con l'Aquila Rugby, penso che una morte del genere non sia cura mai a nessuno e spero che anche loro, insomma, in un modo o nell'altro ci guardino dall'assù.
La presenza del presidente Giorgio Napolitano ieri all'Aquila è stata un regalo per tutti gli abruzzesi. È stato invitato in maniera particolare dal Comitato dei Familiari delle Vittime, le 309 vittime di quel sisma del 6 aprile. Riascoltiamo le sue parole e il suo augurio espresso prima della Santa Messa celebrata nella Basilica di Santa Maria in Collemaggio.
Evidente ed è implicito nella mia presenza, piano istituzionale, come Presidente, come Capo dello Stato, è soltanto la conferma di come gli italiani siano stati e siano profondamente vicini, sempre solidali con gli aquilani. Nessuno può certamente avere dimenticato o cancellato neppure per un momento dal suo animo, dalla sua memoria, la tragedia del terremoto che ha colpito questa bellissima città e che ha visto poi impegnata la popolazione, i cittadini, col concorso di altre parti d'Italia in uno sforzo straordinario per la sopravvivenza e per il rilancio. Sappiamo che le questioni di prospettiva sono complesse, però deve essere chiaro che per noi l'Aquila vale quanto anche la più grande delle città storiche del paese. Abbiamo grandi città storiche e ne abbiamo di media dimensione anche piccole, che tutte costituiscono un patrimonio prezioso, un tesoro del nostro paese, riconosciuto internazionalmente, e anche con quest'occhio guardiamo all'Aquila, quindi non solo al bisogno di lavoro, di studio e di attività quotidiana dei cittadini, ma alla rinascita di questo bellissimo, meraviglioso centro storico. I termini della situazione sono noti a chi ne ha la responsabilità, sia a livello comunale e regionale, sia a livello nazionale, parlo delle autorità di governo, amministratori e governo nazionale, e quindi e con le autorità che è giusto discutere quali sono i termini dei programmi, i tempi e le prospettive di soluzione dei problemi. Penso che veramente le divisioni sono state minime, proprio nel fuoco dell'emergenza c'è stata la massima unità. Poi naturalmente c'è anche una discussione che è sempre lecita all'interno delle istituzioni dove sono rappresentate le forze politiche, ma innanzitutto sono rappresentati i cittadini da coloro che essi stessi hanno eletto. È anche naturale che lì si discuta, che ci siano diversità di giudizi o di opinioni. L'importante è il senso della misura, che queste distinzioni, queste diversità non superino mai un certo limite e non diventino elemento distruttivo, e per questo ci vuole il massimo sforzo da chi ha la responsabilità di amministrare, di governare, di risolvere i problemi e chi ha la responsabilità di rappresentare le istanze dei cittadini.
Una vecchietta usciva dalla Basilica di Santa Maria in Collemaggio dopo la celebrazione della Santa Messa di ieri e ricordava la distruzione della sua abitazione in centro.
Noi abbiamo la casa distrutta, il marito pure a seguito al terremoto è morto a Pescara e siamo tutti accesi.
Come vi trovate?
Bene, bene, per carità, quello che abbiamo trovato, guarda, uno no, bisogna dirlo, quale terremotato al mondo ha ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi là accese.
Cos'è che vi manca?
Beh, manca la quotidianità, il fatto del mercato. Io ho perso anche dei compagni, miei vecchi compagni di classe, insomma, non è facile. Però dobbiamo rimboccarci le maniche, non possiamo piangerci addosso perché dobbiamo andare avanti. E la nostra lotta sarà ricostruire la città.
Come?
Cercheremo di fare come l'Araba Fenice, risorgeremo dalle ceneri.
Mio figlio pure stava in piazza a vendere al mercato, no? Poi adesso no, prima dicono di facciamo il mercato a Piazza d'Armi, poi niente più. Adesso chi sta una parte, chi sta un'altra, mio figlio ha perso la casa. Lavoro, perché gli ambulanti non devono avere un locale a Piazza d'Armi? C'è tanto largo.
Allora, le contraddizioni emerse in questi due anni dal sisma in Abruzzo. Un giovane incrociato a Piazza Duomo lamenta come molti puntellamenti probabilmente non fossero necessari, puntellamenti del centro storico. Solleva alcuni dubbi, alcune perplessità sulla ricostruzione assai lenta all'Aquila.
State puntellate cose che, a prescindere dai monumenti, si faceva un conto di quanto mi costa puntellarle, 20, con 10 lo butto giù e lo buttavi giù. Gente che, nonostante sono stati fatti varie denunce oppure chiamate, vivono in casa, mangiano in albergo, dormono in albergo, si fanno la vacanza alla casa, tutto tranquillo, e che si comprano le macchine, si comprano le moto.
E nessuno controlla?
E nessuno controlla.
Chi ci rimette?
Noi aquilani. Perché continuare a tenere la gente agli alberghi, persone anziane che comunque sono il fulcro dell'Aquila, cioè è gente che ha una storia, che tira i vecchi dei proverbi. Mantenerla sulla costa con persone che neanche conosce, e dislocate a destra e a sinistra, quando fortunatamente la caserma si è quasi svuotata, dice, invece di 65 euro al giorno, di 60 euro al giorno a persona, alla caserma ce ne costano 35, 40, non so quant'è, 25, però stanno qua all'Aquila. Non c'è chi controlla, e chi deve controllare se ne lava le mani. Le forze noi ce le abbiamo a poterle controllare, cioè voglio dire, la stessa Guardia di Finanza, se vogliamo, si dà potere ai stessi militari.
C'è una contraddizione tra questi numerosi appalti e poi pare che ci sia la cassa integrazione per gli operai nelle imprese edili.
Sì, è ovvio, cioè i mendesi edili a novembre hanno finito di lavorare. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, in cassa integrazione, c'è una città da ricostruire e mi metti sotto in cassa edile. E il centro storico poteva partire dall'inizio valutando bene le spese. Guardi, basta controllare
siamo a Piazza Duomo.
Basta controllare i locali che hanno riaperto. Non hanno avuto nessun, o perlomeno, tra parentesi, non hanno subito né tanti danni e sono rientrati tranquillamente al lavoro e hanno dato l'ok dell'agibilità. Perché allora non è stato fatto così anche per gli altri? Quello che a noi ha fatto maggior dispiacere è che in una situazione del genere si pensa ancora a parlare di destra e di sinistra. Parliamo di mafia, ma la mafia arrivata a questo punto, non la metto tra parentesi, già sta qua. Il problema di prorogare le scadenze dei lavori. Perché devi prorogare? La A, le B, 60 giorni al momento in cui è stato fatto. 60 giorni, senza appunto, basta, scaduti 60 giorni e te la ripari da solo. Cioè l'impresa poi i soldi ce li rimette lei, ci rimetti tu. Poi vedi come corrono perché è interesse del proprietario far... La cosa peggiore che ha dato fastidio a noi è stata che sono stati portati, decentrati, la storia dell'Aquila, quindi gli abitanti dell'Aquila sono stati centrati e sono stati ospitati tutti gli stranieri extracomunitari, sono stati lasciati qua all'Aquila, alla caserma.
Qualcuno tra gli abitanti ha detto che c'è stata anche forse poca solidarietà tra voi stessi.
Sì.
È vero?
Forse ci siamo isolati, nel senso che non si è parlato, non si è comunicato, ci siamo lasciati un po', ci siamo isolati.
I bambini?
Bella domanda. I bambini, chi ha la fortuna di avere il giardino, se ne sta a casa o fuori casa, ma il periodo invernale, cioè il passeggio c'è qua, poi è aumentata comunque tanta delinquenza, quindi io sinceramente non neanche mi fido di dire a mio figlio, vabbè, ti lascio.
Sempre mia alma tuya sola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Tan ingrata y amame, amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir
L'accoglienza e la familiarità degli abruzzesi, pur nella difficoltà e nella precarietà, è palpabile, fa bene. Ieri sera a cena ancora si parlava di quale futuro, soprattutto dal punto di vista socio-economico, si può immaginare per la città dell'Aquila.
Questa è una zona che comunque era sempre attraversato comunque una fase critica dal punto di vista economico. In realtà il terremoto, ce lo siamo sempre detto, non ha fatto altro che mettere allo scoperto una situazione, diciamo, già abbastanza drammatica. Quindi le preoccupazioni sono tante. Molte aziende, e per la crisi in generale che ha colpito il nostro, come tanti altri paesi, e per quello che è capitato a noi, molte aziende stanno abbandonando l'Abruzzo, stanno abbandonando la provincia dell'Aquila, questa città. E quindi la cassa integrazione ha registrato un incremento notevolissimo.
E questo a valanga, a catena, cosa incide?
E questo ovviamente sullo stato sociale di questa città, una città impoverita, cioè le attività economiche, specialmente quelle commerciali, sono le prime a risentirne. Molte attività legate alla libera professione, per esempio, sono entrate in crisi. Di conseguenza le persone abbandonano questo territorio, di conseguenza non si vede una chiara prospettiva, insomma, di ripresa, perché ogni evento, come dire, a catena innesca un'ulteriore perdita, insomma, un ulteriore deficit rispetto. Voglio soltanto ricordare che diverse personalità, no? Come per esempio il professor Bonomi, stanno conducendo degli studi e hanno, credo di aver loro letto bene, loro hanno paragonato, specialmente Bonomi, il sistema che ha permesso la ripresa, la crescita in altre zone d'Italia, in cui pure c'è stato un avvenimento di questo genere, la crescita che si è basata essenzialmente sull'alleanza che poi si era venuta a creare tra la comunità operosa, ovvero gli imprenditori, ovvero coloro, i datori di lavoro, coloro che guidano, diciamo, l'attività economica in un territorio, con quella che è la comunità di cura, ovvero i vari settori, i vari sistemi di sostegno, i sistemi che contribuiscono a offrire servizi, ma anche attività fondamentali come per esempio il volontariato, eccetera. Se non c'è l'alleanza tra queste due comunità, le prospettive sono assolutamente negative. La terza comunità verso la quale dovremmo diventare, diciamo, alternativi, essere sempre più in conflittuali, la comunità del rancore, no? Che penso avrei avuto modo di conoscere anche in questa città, coloro che si lamentano sempre, coloro che non riescono a guardare al di là del proprio piccolo, del proprio particolare, coloro che ha torto, ha ragione, insomma, enfatizzano moltissimo le assenze, le carenze del governo, delle varie amministrazioni locali, e che quindi alla fine rappresentano una palla al piede, anche come semplice, come dire, atteggiamento psicologico, personale, che però poi ha un riflesso in economia anche notevole, insomma. Quindi questo è la nostra, tra virgolette, attesa, il nostro sforzo dovrebbe essere proprio questo, cioè cercare di trovare un'alleanza, potenziare la comunità di cura, incidere sulla comunità operosa, perché poi si trovi un accordo, si trovi un sistema di
sinergia.
Di sinergia.
Il volontariato è stato sicuramente una forza trainante per un minimo di ripresa di questa città. Ecco, come siete stati coinvolti?
Ma diciamo che la nostra è un'esperienza più paragonabile ai cosiddetti condomini solidali, delle famiglie che insieme hanno scelto di condividere un progetto e noi l'abbiamo chiamato Abitare Insieme. Lavoriamo soprattutto nel campo della disabilità, viviamo insieme all'interno di uno stabile, siamo tre famiglie, una con disabili, e in più offriamo dei servizi attraverso un centro diurno per disabili, facciamo un'attività continuativa tutti i giorni per circa 20 disabili e poi abbiamo degli appartamenti per le accoglienze temporanee. Un po' questa è la nostra proposta. Dopodiché chiaramente ognuno di noi ha il suo lavoro e questa parte, diciamo, veramente la dedichiamo al nostro tempo libero, non tempo perso, cioè libero dal lavoro e dalle altre attività quotidiane. Ma io il volontariato, tra l'altro, lo conosco abbastanza a fondo perché, essendo il presidente di questa piccola associazione, sono stato eletto anche presidente del Centro Servizi Volontariato della provincia dell'Aquila, quindi ho avuto l'opportunità di avere una visione più ampia rispetto a quello che è successo nel mondo del volontariato. Il volontariato, diciamo, quello che ha origine nella 266, che è la legge che quest'anno compie 20 anni, che è soprattutto rivolto a coloro che si occupano dei servizi alla persona. Non è il volontariato quello che ha conosciuto tutta l'Italia, cioè quello che si è visto in televisione, che ha risposto alla prima emergenza, che è il cosiddetto volontariato di protezione civile. Sono due cose, per chi è all'interno, molto diverse, perché l'uno è legato al sistema della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un accredito proprio riconosciuto, e che sono abilitati proprio a intervenire in caso di emergenze e catastrofi naturali. L'altro è un volontariato che invece opera tutti i giorni, prima del terremoto, durante il terremoto e dopo il terremoto. E soprattutto sono associazioni che lavorano sul territorio. Noi abbiamo avuto invece qui volontari che sono venuti da tutta Italia. Ed è stata veramente un'esperienza unica. Io credo che senza di loro non sarebbe funzionato tutto il sistema, il cosiddetto sistema Italia, che in questo caso ha dimostrato, io credo onestamente, una capacità di intervento e di risposta notevole.
E adesso il volontariato, non di emergenza, come sta rispondendo, insomma, alle necessità della popolazione?
Ma il volontariato di emergenza vive quello che sta vivendo il problema del resto della città, nel senso che molte associazioni ancora non hanno la possibilità di poter avere una propria sede, e soprattutto per le associazioni di volontariato che si occupano di anziani, di minori, di disabili, se non hanno una sede dove poter fare le proprie attività non sono in condizioni di poter lavorare, e quindi abbiamo ancora tante associazioni che si trovano in questa posizione. Molte si sono attrezzate attraverso strutture provvisorie, cioè così come sono state costruite le case per gli aquilani, loro attraverso spesso donazioni sono riusciti a realizzare dei prefabbricati o container dove hanno ripreso a svolgere le loro attività. Credo che però la gran parte comunque di associazioni oggi si può dire che hanno ripreso in pieno il loro ruolo. E devo dire che il volontariato, a differenza di tante altre realtà, è riuscito già ad avere finanziati tutta una serie di progetti di intervento di natura sociale. Sta svolgendo un ruolo importante nella cosiddetta ricostruzione sociale.
Da alcune testimonianze che ho avuto modo di raccogliere in questa giornata è emerso anche che il rischio nel tessuto sociale dell'Aquila potrebbe essere a breve anche quello che venga meno appunto il legame solidale tra le persone dell'Aquila.
Ma guarda, su questo c'è stato secondo me un secondo terremoto all'Aquila. Cioè la disgregazione, la dispersione della popolazione aquilana è stato, credo, è ancora tuttora uno dei problemi principali. 35.000 persone sulla costa, il resto in 194 campi, io credo che siano stati un effetto devastante per la coesione sociale. Noi ce lo trasciniamo ancora dietro questo, perché poi abbiamo avuto esperienze totalmente diverse tra coloro che stavano appunto in esilio lungo la costa e quelli che stavano nei campi. Nei campi abbiamo assistito a delle esperienze incredibili, esperienze di grande comunità, soprattutto nelle frazioni, perché L'Aquila, come sapete, è una città territorio, nel senso che c'è un centro di circa 50.000 abitanti, però circa altri 20.000 e più sono dislocati nelle frazioni. Soprattutto nelle frazioni, i campi sono state occasioni di ricreare delle piccole comunità, dove la gente è riuscita a integrarsi, ad avere rapporti molto... un collante veramente incredibile, tanto che una volta costruite le case, il progetto case, queste persone sono state poi spostate o trasferite, queste persone sentivano la necessità e il bisogno di tornare dove stavano, perché nei campi erano quasi coccolati, diciamo la verità, c'era chi gli preparava il pasto, c'era un'associazione di volontariato che curavano i bambini, la sera ci si ritrovava nelle tende amiche a suonare, a stare insieme, si erano creati delle piccole comunità. All'Aquila è stato un po' diverso, all'Aquila abbiamo avuto delle esperienze terribili nei campi enormi, abbiamo avuto due o tre campi molto grandi, Piazza d'Armi credo che c'erano circa 3.000 persone, il campo di Acquasanta, in contesti dove non si è creata questa comunità, ma si è creato un luogo di conflitto, di tensione, con presenze anche di diverse culture, no? Perché c'erano anche molte etnie di persone immigrate che hanno creato problemi anche di convivenza civile con problemi di diversa natura. Quindi è un po' questa la realtà che c'è stata subito dopo il terremoto. Oggi ci troviamo di fronte a 19 progetti case, più credo altrettanti tra MAP e strutture provvisorie, disseminate su tutto il territorio. E l'impossibilità delle persone che non possono muoversi, perché oggi si muove solo in macchina, e quindi i ragazzi al di sotto di 18 anni, quindi che non hanno la possibilità di portare la macchina, e gli anziani, sono chiusi all'interno di questa realtà. E si possono spostare soltanto in alcuni orari, quando ci sono gli autobus, soprattutto i ragazzi, però dove vanno? Cioè io mi sposto al progetto case di Bazzano, non è che vado al centro dell'Aquila, non esiste più, vado al centro commerciale. Ecco, e quindi diciamo questo è oggi ancora un grande problema, anche perché in queste realtà cosiddette nuove periferie ancora non riusciamo a mettere su centri di accoglienza, centri di comunità, realtà di aggregazione dove perlomeno sul posto si possano ritrovare queste persone dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei servizi. Non posso neanche andare a fare la spesa a queste persone, cioè gli anziani, se non so se vi capita, lungo la statale vedrete degli anziani con le buste di spesa a piedi lungo le strade statali, cioè non è che si vede molto spesso una situazione del genere, ma capita spessissimo vedere queste persone che fanno chilometri a piedi, perché o perché perdono l'autobus o perché non hanno altre possibilità di spostarsi, di muoversi in questa ormai città così diffusa che ha perso veramente qualsiasi orientamento e qualsiasi punto di riferimento.
Raggiungiamo all'Aquila Antonella Mammarella, buongiorno.
Buongiorno.
Lei dove abita adesso?
Io abitavo al centro dell'Aquila, naturalmente quello che è accaduto mi ha portato fuori dalla città, sono a 20 chilometri in un villaggio che si chiama Villa Sant'Angelo, a 20 chilometri dall'Aquila appunto, e continuo a muovermi per raggiungere il luogo di lavoro in città.
Gli aquilani stanno sperimentando ormai da 2 anni il pendolarismo, qualcosa che non conoscevano prima.
Sì, soprattutto perché vivevamo molto il centro, la possibilità di muoverci dentro questo grande spazio che era il centro della città. Adesso siamo confinati in 19 agglomerati e poi nei vari borghi che circondano la città, per cui per raggiungere i luoghi di lavoro bisogna spostarsi anche per fare la spesa, per cercare gli uffici che ancora non sappiamo bene dove sono collocati, per cui si creano lunghe code frequentemente durante tutto il giorno.
Come ricorda quella notte?
È come un momento terribile, un incubo terribile. La sensazione forte è quella di avvertire un'energia che ti strappa dalla terra e ti vuole portare altrove.
Si sente veramente viva per miracolo?
Sì, lo si può dire anche vedendo quello che resta della casa in cui ero e soprattutto dall'esperienza che tutti coloro che mi circondavano, tranne pochi elementi che si possono contare su una mano, sono morti. E questo è veramente un'esperienza che mi ha fatto finire nel ventre della balena.
Come leggere in chiave evangelica questo dramma?
Io ci ho messo un po' anche a razionalizzare, a tematizzare quello che avevo vissuto. E, l'altra notte, quando stavo andando alla fiaccolata nel villaggio in cui adesso abito, dove ci sono stati 17 morti, mentre mi preparavo mi sembrava di andare alla veglia di Pasqua. E mi sono detta, caspita, io ho sempre vissuto la Pasqua pensando solo alla dimensione della risurrezione, della gioia, dell'esultanza, e questa sera capisco come si sentivano gli israeliti scampati, felici di essere vivi e consapevoli di avere accanto a loro il disastro. Loro erano scampati perché il sangue dell'agnello li aveva tirati fuori dalla morte, però il vicino di casa era rimasto a terra, come appunto tutti coloro che erano stati sommersi dalle acque. Allora questo capire che appunto la grazia è a caro prezzo, che se sei vivo ci sono tanti altri che sono morti e che la speranza è veramente un seme piccolissimo che va coltivato e che deve dare l'energia perché la luce prevalga sulle tenebre che restano ancora così oscure.
La preghiera quanto conta?
La preghiera diventa un grido, non si riesce a formalizzare in parole, E se posso vorrei aggiungere questo, prima del sisma, noi vivevamo la frequente sensazione di essere in pericolo. Io insegno in una scuola elementare e allora per Pasqua avevo insegnato loro il salmo no? Il Signore non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Mi sembrava che potesse essere un modo per consegnare ai bambini una preghiera che li rassicurasse. E quando ci siamo rincontrati con un'alunna nella tendopoli, dove siamo stati per 8 mesi insieme nella scuola tenda, appena lei mi ha vista mi ha detto: maestra, ma tu avevi detto che il Signore non ci lasciava vacillare, e invece? E questa domanda rimane, questo punto interrogativo rimane, e la preghiera è questo tentativo di mettere questa domanda davanti al Signore aspettando una risposta. Cioè, spesso noi pensiamo che ci siano risposte preconfezionate, in qualche modo consolatorie.
Non è una formula medica che guarisce e basta.
No. È una forza molto, molto più misteriosa, segreta e potente, che però noi non controlliamo, che non conteniamo. E questa esperienza senz'altro è la possibilità, diceva, della preghiera, ma la preghiera è questo ricordare continuamente che sei creatura, che dipendi da qualcuno, che se sei vivo lo sai perché qualcuno si prende cura di te. E allora ecco, diventa questa esperienza di creaturalità molto, molto forte, anche molto faticosa, però, che può aprire la meraviglia. Non è facile. E non nego che questo continuare a pregare, continuare a frequentare i sacramenti è stato veramente solo pura fedeltà, senza conforto di di facili consolazioni che però poi alla fine ti rimette in piedi comunque. Non so se riesco a...
Assolutamente sì, non sempre l'accostamento al Signore della propria vita è mosso dalla volontà, giusto?
No, è Lui che viene a trovarci lì dove siamo, no? E spesso lo riconosciamo dopo, non mentre lo stiamo vivendo. Allora tante persone che incontro mi dicono, sai, adesso mi accorgo, no, che comunque non sono stato abbandonato,
Questo è il salto della fede, no?
Sì, è il salto che o fai oppure resti nell'angoscia.
C'è una storia bella, ecco, in questa tragedia, anche piccola, che si sente di raccontare?
Ma soprattutto la solidarietà di tanti. Questo ieri notte, l'altra notte appunto, quando ero alla veglia, ho avuto il bisogno di avvicinarmi a un carabiniere che era venuto dall'Emilia Romagna perché aveva fatto il volontario nei campi e il giorno dopo avrebbe dovuto recarsi al lavoro, però era molto stare la notte lì con noi e ho sentito il bisogno di dirgli grazie. Ecco, nella figura di questa persona vedo le tante persone che hanno speso la loro vita, il loro tempo per starci accanto e sono state davvero tante. Questo è veramente un motivo di lode, perché il bene prevale silenzioso nonostante tutto quello che ci accade intorno, che è così mesto.
Come vede il suo futuro prossimo?
È molto difficile, perché bisogna riscrivere una storia che non ti dà la pagina, perché per noi vivere all'Aquila e voler rimanere all'Aquila è veramente inventarsi un modo nuovo di vivere, perché la città è talmente ferita e i tempi saranno così lunghi per ritrovare un cuore che appunto ci impegneranno a inventare nuovi modi per ritrovarsi. Adesso è ancora tanto difficile, siamo fuori dalla sopravvivenza ma ancora non abbiamo ripreso la vita, però c'è la tenacia di insistere.
Lei si è ritrovata a comporre delle meditazioni che poi sono state musicate. Io vorrei tra l'altro, ecco, mandare in onda un brano tra quelli che sono in un CD che mi ha donato, anche per condividere con i nostri ascoltatori questo momento di creatività, che se vuoi è un momento di luce, no? Rispetto a quanto vissuto.
Sì, la creatività è stata un'energia che ha dato forza a tanti, pullulano i network di canzoni, di poesie, di testi, di articoli, è stata la necessità comunque di riaffermare la propria voglia di vivere, ognuno poi lo fa col linguaggio che conosce.
La fotografia, i video, il teatro.
C'è stato veramente mi piacerebbe tanto che qualcuno ci desse una mano a mettere insieme tutto quello che è venuto fuori, tutta la creazione artistica,
sì,
che è venuta fuori da questo disastro, no? Perché veramente la vedo come una primavera per le persone che abitano questo luogo. Per me è stato veramente utile poter trovare qualcuno che musicasse le mie parole, le mie preghiere.
Cosa vogliamo ascoltare?
Forse Maria. Che veramente questa donna silenziosa che sa raccogliere la storia e portarla al figlio. La preghiera è venuta fuori meditando le nozze di Cana. Questa donna che sa accogliere il bisogno, non ha le risposte, ma sa a chi chiederle.
Molti auguri, Antonella.
Grazie.
Donna in cui la parola da sempre ha trovato una casa, donna col tuo desiderio, hai mosso il cuore di Dio, e inizio hai dato alla danza, donna voglio davvero essere parte di te. senso di tutta la vita è accogliere il figlio e aspettare, saperti portare la storia ed essere sua testimone, perché tutto il mondo si inebri al calice dell'alleanza che il Cristo ha stretto con l'uomo, morendo e versando il suo sangue per noi. Perché tutto il mondo si inebri al calice dell'alleanza che il Cristo ha stretto con l'uomo, morendo e versando il suo sangue per noi.
:55 puntualissimi per il traffico romano. Il funzionario Sergio Caveglia in diretta dalla Polizia Municipale. Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Al momento abbiamo un problema di traffico con qualche rallentamento ancora, si presume siano fasi lavori in fase di conclusione sul lungotevere Raffaello Sanzio. Ripercussioni quindi dal lungotevere della Farnesina e lungotevere Gianicolense in direzione di Ponte Garibaldi, qualche rallentamento ancora per quanto riguarda il centro su via Cavour tra Piazza dei 500 e Largo Corradolici a tratti in entrambe le direzioni, e su Piazza della Repubblica anche un'altra difficoltà di circolazione, un restringimento e una deviazione anche qui per dei lavori all'altezza di via delle Terme di Diocleziano. Questi sono lavori sulle condutture dell'acqua, quindi c'è una perdita di acque chiare, un guasto idrico e si sta riparando. Al momento anche qui ci sono delle deviazioni e dei rallentamenti. Per il resto non abbiamo al momento altre notizie particolari.
Grazie, a risentirci, buon lavoro. Io ringrazio anche alla parte tecnica Gaetano Paradisi, in regia Elena Colson. Tra 4 minuti circa l'informazione in lingua francese e inglese. Io mi congedo da voi ricordandovi il nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live, dove ritroverete il meglio delle nostre trasmissioni. Da Antonella Palermo, buon proseguimento in nostra compagnia.
So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound.